Volevo partire, siccome settimana scorsa abbiamo dedicato la lezione e non mi sono assolutamente pentito, credo né io né voi, anzi ho visto anche su YouTube che ci sono state diverse risposte, molti commenti. Purtroppo è una questione molto viva, però è vero che dobbiamo vivere di Torah ogni momento, però questa lezione è una lezione di Tanya, quindi dobbiamo attenerci a quello che ci viene imposto. In altre parole, cercherò questa sera di concentrarmi di più su quello che abbiamo davanti, il capitolo 38, che è un capitolo che parla dell'importanza dell'intenzione. Se vi ricordate, abbiamo parlato già da diverse settimane di questo argomento, che è il fatto di essere dei robot sentimentali, nel senso che dobbiamo fare le mitzvot, anche se fare le mitzvot è una cosa che è superiore alla nostra capacità di intelletto, e quindi lo dobbiamo fare senza porci tante domande. E qui volevo deludervi un pochino, perché noi abbiamo moltissime mitzvot delle quali siamo convinti di conoscere il motivo. In realtà, anche quelle mitzvot, e così è scritto anche nel Tanya, anche quelle mitzvot che noi siamo convinti e crediamo di capire il motivo, in realtà anche quelle mitzvot sono superiori completamente al nostro intelletto. È come se ci hanno dato una caramellina, sì, dai. Ti do questa interpretazione, ti do un'altra interpretazione che è anche giusta, che è anche corretta, che è anche perfetta, ma non è realmente il motivo per il quale HaKadosh Baruch Hu ci chiede di fare la mitzvah. In altre parole, se HaKadosh Baruch Hu ci chiedesse di svegliarci la mattina e di prendere della legna e di spaccare la legna o di spaccare le pietre, cose che noi non avremmo la capacità di capire il motivo per il quale stiamo facendo questa cosa, comunque sarebbe stata una mitzvah. Ora, per fortuna che ci sta chiedendo delle mitzvot che sono un pochino diverse, però in realtà se noi approfondiamo e diamo realmente un'occhiata più nel profondo dell'idea delle mitzvot, quale interpretazione possiamo dare? Io è giusto che la sera di Pesach devo sedermi a mangiare un pane che non è lievitato. Molte persone soffrono di problemi di stomaco dopo aver mangiato la matzah. Ti devi sedere e devi mangiare la matzah. E se io mangio la matzah il giorno prima? E se io mangio la matzah il giorno dopo? Non ho fatto la mitzvah. La mitzvah l'ho fatta perché ho mangiato la matzah quella sera lì. Se io prendo un tipo di agrume e lo porto in sinagoga in un certo periodo dell'anno e lo avvicino al mio cuore e poi faccio dei movimenti così e così, ho fatto una grandissima mitzvah. E il giorno prima è un cedro, dopo la festa è un cedro, durante la festa è una mitzvah. Allora voi mi direte sì, perché c'è questa interpretazione, c'è l'altra interpretazione, sono tutte bellissime. Tutte molto profonde, tutte molto belle, ma in realtà il motivo per il quale HaKadosh Baruch Hu ci ha chiesto di fare una mitzvah è perché HaKadosh Baruch Hu ci chiede di creare un legame con lui. Vi spiego. Avete presente la storia di Avraham Avinu? La storia di Avraham Avinu inizia quando lui aveva 3 anni. A 3 anni, così dicono i Chachamim, Avraham Avinu ha conosciuto il suo creatore. C'è chi dice a 40 anni, c'è chi dice a 48 anni. Sono tre interpretazioni, sono tre opinioni, sono tutte e tre vere. A 3 anni ha iniziato a porsi domande. A 40 anni è arrivato a un livello di comprensione, di fede molto elevata. A 48 anni ha completato l'idea della presenza di HaKadosh Baruch Hu in questo mondo. Quindi lui all'età di 48 anni era un totale servitore, molto di più, ha già iniziato 3 anni, la Torah dice 172 anni dei 175 che lui ha vissuto. Benissimo. Però se noi facciamo caso, Nella Torah, la storia di Avram Avinu inizia quando lui ha 75 anni. Ma non è vero che inizia lì la storia di Avram Avinu. La storia di Avram Avinu inizia a 3 anni. Vi ricordate quando Avram Avinu è stato come punizione dal dittatore del tempo che si chiamava Nimrod? È stato punito ed è stata creata per lui una fornace ed è stato messo in questa fornace e miracolosamente ne è venuto fuori. Quindi la storia di Avraham Avinu, che lui ha distrutto tutte le Avodasarà di suo padre, che era un venditore di idoli, e tutta la storia di Avraham Avinu fino all'età di 75 anni era già una persona conosciuta, era già una persona nota. Ma la Torah inizia con la storia di Avraham Avinu: Vayomer Hashem el Avram, lech lecha me'aretzecha. Vai via dalla tua terra. E era una delle prove più difficili per Avraham Avinu perché. Perché lui era già famoso e quindi lasciare un luogo dove tu hai acquisito una fama e una importanza e una carriera, oltre al fatto che è difficile lasciare l'ambiente dove ti sei creato, l'ambiente dove ti sei fatto un nome e anche andare in un posto dove non avrai cosa mangiare, non conosci nessuno, una lingua diversa, persone diverse, persone che non ti conoscono. Ma vuol dire tutto questo che Avraham Avinu aveva già una storia. Chiaramente, a 75 anni si era fatto una storia. HaKadosh Baruch Hu dice: no, la storia di Avraham Avinu inizia qui. E noi ci chiediamo: ma com'è possibile dire una cosa del genere? Avraham Avinu ha iniziato la sua vita già all'età di 3 anni e lo testimonia la Torah. Perché la Torah non prende in considerazione tutti gli anni vissuti da Avraham Avinu prima di questo momento così importante nella vita di Avraham Avinu che HaKadosh Baruch Hu si rivolge a lui? La risposta è perché prima di questo Avraham Avinu aveva fatto tutto quello che ha fatto per Hashem per deduzione. Lui aveva capito che era così, aveva capito che era giusto, aveva capito che c'è un Dio che ha creato tutto quanto. Non è possibile creare una forma con una pietra, una forma, con un pezzo di legno e dire tu sei il mio Dio, tu mi hai creato e tu mi dai la mia vita, la mia abbondanza. Era una follia. Avraham Avinu ha lottato contro questa follia, ma era diretto da Avraham Avinu verso Hashem. Ora io vi faccio un esempio che vi spiega quello che vi ho appena detto, perché forse non era molto chiaro. Io voglio creare una strada, un ponte, per arrivare da me, da dove mi trovo adesso, voglio arrivare da Hashem. Qual è il problema? Il problema è che, a differenza da tutto quello che io conosco, che ha un inizio e ha una fine, Hashem non ha un inizio e non ha una fine. Quindi, in teoria, sapete che l'oceano è composto da gocce. In teoria, non so se in pratica si può fare, ma in teoria si potrebbe calcolare quante gocce ci sono in tutti gli oceani, in tutti i mari, in tutti i fiumi, in tutti i laghi. In teoria credo che si possa fare. Chiaro, bisogna creare una squadra di esperti, pagare loro una cifra astronomica, per sapere quante gocce ci sono. È importante saperlo, no? Per quello che nessuno lo sa. Però in teoria si può sapere. Perché si può sapere qualcosa che per poter arrivarci ho bisogno di una squadra di specialisti, una squadra di esperti? Perché il numero di gocce è un numero elevatissimo. Ma lo posso sapere perché è comunque un numero limitato. Quindi, in teoria si potrebbe anche conoscere quante gocce Hashem ha creato quando ha creato il mondo. Il primo giorno Hashem ha creato l'acqua e questa acqua è composta da un numero preciso di gocce che solo lui sa. Bene, dovete sapere che anche sotto la terra c'è molta acqua, quindi diventa ancora più complesso, perché in realtà noi sappiamo che abbiamo delle falde acquifere che ci danno la vita, ma non sappiamo esattamente quanto sono grandi. E quindi, per quello che dico in teoria, in pratica non lo so se è fattibile, ma in teoria possiamo sapere quante gocce. È una cosa difficilissima, ma in teoria si può sapere perché? Perché c'è un numero. Quindi tanto quanto è grande il numero, comunque rimane che è un numero. È un esempio che avevo fatto in passato, vi avevo spiegato che adesso litigano, no? Davanti a Trump, chi è il più ricco del mondo? C'è il signore di Facebook. C'è il signore di Amazon, c'è il signore di Tesla, sono tutti lì a litigare chi è il più ricco del mondo. Per loro, vi avevo già fatto questo esempio un paio di mesi fa, per loro un dollaro non è niente. In realtà è sbagliato, perché il loro capitale è composto da un dollaro più un altro dollaro più un altro dollaro fino ad arrivare ai numeri di dollari che loro hanno. Quindi, anche se stiamo parlando di miliardi, ma i miliardi sono un numero. Quindi, se io voglio diventare ricco come Elon Musk, come Jeff Bezos, come questa gente qua, in teoria potrei, perché? Perché è un numero, anche se è un numero importantissimo, è un numero limitato. Dico in teoria, chiaramente. In pratica non lo so, bisogna avere una berakhah da Kadosh Baruch Hu molto, molto grande per poter diventare così ricchi. E non tutti hanno questa berakhah. In realtà, tra parentesi, non so veramente se è una barakah. La barakah è avere quello che ci serve per vivere. Avere più di quello che ci serve per vivere normalmente è un veleno, normalmente. È un po' come mangiare più di quello che dobbiamo mangiare. Il Rambam dice che quando una persona mangia più di quello che deve mangiare, tutto il resto è veleno per il corpo. E allora perché mangiamo di più? Semplicemente perché ci facciamo prendere dalla forchetta. Se è buono, allora io lo mangio. Ma mi sono dimenticato che non sto mangiando perché è buono, mi sto mangiando perché il mio corpo ha bisogno di un pochino di carburante. Anche nella Formula 1, quando fanno le gare, non riempiono mai il serbatoio al massimo, perché se il serbatoio è pieno al massimo, la macchina, questo, come si chiamano? Si chiamano i bolidi, non so come, datemi il termine esatto, race car, no? Si chiamano supercar, queste supercar, se riempiono il serbatoio al massimo, automaticamente vanno più lenti degli altri. E qui vi posso raccontare una storia di una cinquantina di anni fa che il cuoco che preparava il cibo per il Rebbe probabilmente non si era sentito bene. Hanno chiesto a una signora di sostituirlo e questa signora, dopo un giorno, ha chiesto di dare le dimissioni perché il Rebbe non ha piacere del cibo che lei prepara, non mangia niente di quello, assaggia e non ha piacere di quello che lei prepara. I segretari gli hanno detto: non ti preoccupare, tu vai avanti, questo è il modo in cui il Rebbe mangia. Il Rebbe assaggia da ogni preparazione, di più non mangia. Allora lei ha preso coraggio, ha chiesto al Rebbe: perché ti comporti così, perché non mangi? E il Rebbe ha detto: perché non posso permettermi di essere stanco. Siccome ho troppo lavoro, siccome ho tantissima gente che ha bisogno della mia assistenza, non posso permettermi di essere stanco, quindi mangio il minimo, minimo indispensabile per andare avanti, il carburante minimo che mi serve per tenere le macchine accese. Di più è veleno. Quindi, tornando al discorso dei soldi, non so se è una grande berakhah avere più di quello che abbiamo bisogno, perché spesso quello che è di più è veleno. Infatti, le persone, quando diventano ricche, non sono più le persone di prima. Gli amici che avevano dicono: non riesco più a mantenere un'amicizia con questa persona perché è cambiata. E così, quando una persona vuole diventare ricco come questi grandi magnati della storia in cui viviamo in questo momento. Quanto può essere difficile? In realtà è sempre un numero, è un numero, è qualcosa a cui ci si può arrivare. Ma qui, quando io dico voglio creare un ponte da me ad Hashem, potrei Posso fare un ponte che è lungo da qui fino all'America, da qui fino alla Luna, da qui fino a Marte, adesso vogliono arrivare fino a Marte, da qui fino all'ultimo dei pianeti, da qui fino all'ultima delle galassie. Ammettiamo che io possa creare un ponte. Posso arrivare ad Hashem? No. Perché? Perché Hashem è infinito. E quindi sto usando un materiale di costruzione che è inadatto alla destinazione a cui l'ho voluto designare. Perché? Perché non funzionerà mai. Il problema di distanza che c'è tra me e Hashem non è un problema di misurazione, non è un problema di distanza fisica, è un concetto di distanza completamente diverso. Va bene, allora come ci arrivo? Nessuno lo sa, invece sì, lo sappiamo. HaKadosh Baruch Hu ha detto: tu vuoi creare un ponte con me? Devi semplicemente fare quello che io ti chiedo di fare. Il momento che tu farai quello che io ti chiedo di fare, ad esempio, tu prendi un limone che si chiama Etrog, che è un cedro, e me lo porti insieme all'ulava, all'etrog, agli adassim, e puoi in quel momento fare la berakha. E in quel momento dire Asher Kideshanu b'mitzvotav, dato che è una mitzvah che ho ricevuto, io sono stato santificato con questa mitzvah, e quindi vetzivanu, mi sono unito grazie a questo limone. Ma se io lo faccio a maggio, se io lo faccio oggi, a gennaio, non succede mica niente. Anzi, non posso neanche dire la berakha Asher Kideshanu b'mitzvotav. Allora, dov'è la logica in tutto questo? Dov'è la razionalità in tutto questo? Se le mitzvot sono qualcosa di razionale, io voglio mangiare la matzah adesso. Sapete che la vigilia di Pesach non si può mangiare la matzah. La vigilia di Kippur, io sono obbligato a mangiare tanto. Il secondo in cui accendo le candele e dico la berakha Asher Kideshanu b'mitzvotav etzivanu le'adlik ner shel yom ha'kippurim, in quel momento tutta la mitzvah si trasforma in avera. Questo precetto importantissimo di mangiare il 9 di Tishrei si trasforma nel più grave delle averot, delle trasgressioni. Mangiare a Kippur! Ma un minuto fa potevo mangiare, anzi dovevo mangiare. Quindi, se la mitzvah è di digiunare, digiuno quando voglio io, se la mitzvah è di mangiare, mangio quando voglio io, non ti dicono no, il 9 si mangia, il 10 si digiuna, il accendere il fuoco è una mitzvah perché con il fuoco tu accendi le candele di Shabbat, ma dal momento che hai acceso le candele di Shabbat, da quel momento lì, accendere il fuoco è la peggiore delle trasgressioni. Ma non ho capito che logica c'è. Se accendendo il fuoco porto in casa una luce spirituale. Fammelo accendere quando ho tempo io. Venerdì sono arrivato in ritardo, non posso accendere. No, non puoi accendere, è già Shabbat. Ma è un'idea bellissima, posso dire a Asher Kideshanu b'mitzvotav etzivanu, entrare in casa e vedere le candele accese, sentire il profumo di Shabbat. No, stai trasgredendo alla volontà di Hashem. Lo puoi dire a Asher Kideshanu b'mitzvotav, che mi hai santificato con le mitzvot, soltanto se lo fai come dico io. Se io prendo i tefillin di giorno e non i tefillin di notte. Ma se io vorrei mettere i tefillin di notte, di giorno non ho tempo perché sono molto impegnato al lavoro. La sera sono molto più libero. Fammi mettere i tefillin la sera. Ti dicono no. Ma va fa niente, è una mitzvah di Hashem. Dirò a Asher Kideshanu. No, non puoi dire a Asher Kideshanu b'mitzvotav. Se sei un Kohen devi fare certe cose, se sei un Levi devi fare altre cose. Se sei un Kohen non puoi fare certe cose, se sei un Levi. Ma siamo tutti uguali. Siamo tutti uguali, possiamo fare quello che vogliamo, ma se vuoi creare un ponte tra te e Hashem, non hai bisogno di un ponte molto lungo. Puoi farlo dove ti trovi senza muoverti, però devi sapere che lo devi fare come vuole lui. Quindi tutto questo per dirci che se noi cerchiamo la razionalità nelle mitzvot, in realtà non la troviamo. E quindi anche se io mangio la matzah perché uscendo dall'Egitto abbiamo mangiato le mazzot e le mazzot mi ricordano che ero schiavo e quindi mi abbassano l'ego e quindi mi riportano a un livello base di umiltà e quindi da lì devo ricrescere e sono nato e quindi siccome sono appena nato devo fare molta attenzione a quello che posso ingerire, per questo che 8 giorni non posso mangiare chametz e tutti gli altri bei motivi che ci sono nella mazzà e in tutte le altre mitzvot sono bellissimi e sono anche veri. ma non è il motivo più profondo per il quale Kadosh Baruch Hu ti ha dato la mitzvah. E quindi perché Hashem mi ha dato la mitzvah? Per un solo motivo. Quale? Quello di creare un ponte con lui. Quindi non cerchiamo la razionalità nelle mitzvot. Detto tutto questo, io so che devo fare le mitzvot come un robot. Perché? Perché se non capisco, è soltanto perché devo creare un ponte, devo creare un legame con HaKadosh Baruch Hu. Va bene, quello che mi dici di fare, io faccio, anche se è difficile. È più facile fare le mitzvot quando le capisco, ma hanno un valore più grande quando non le capisco. Adesso, detto tutto questo, io ho un altro precetto. Quale precetto? Quello di fare le mitzvot mettendoci dentro un po' di sentimento, che si chiama in ebraico kavanah, la kavanah delle mitzvot. Quindi ho una mitzvah e questa mitzvah se la faccio senza kavanah, bene, ok, hai fatto la mitzvah. Però una mitzvah spenta è una mitzvah senza vitalità. Se invece voglio mettere vitalità nella mitzvah, devo fare la mitzvah con kavanah. Che cos'è la kavanah? La kavanah è riflettere perché sto facendo questa mitzvah. Non riflettere soltanto sui motivi di questa mitzvah. Perché siccome ci sono scritti nelle pergamena in cui io ho legato a me 22 volte il nome di Hashem, con tutte le spiegazioni che abbiamo sul numero 22, le lettere dell'alfabeto, è tutto bello, sulla mente che è il punto più alto dove la Neshama si collega con il mio corpo, lì devo mettere il tefiline, anche nel cuore, perché devo sottomettere e soggiogare la volontà del mio cuore alla volontà di Hashem. È tutto vero, e allora perché non lo posso fare di notte? Perché non lo posso fare di Shabbat? Perché devo fare le mitzvot come Hashem me l'ha detto? Quindi devo avere la kavanah. Quale kavanah? Quella di ricordarmi che lo sto facendo perché Hashem me l'ha comandato. Sapete, c'era un signore che doveva, un signore, un rabbino, l'hanno chiamato, gli hanno detto: guarda, c'è un funerale, devi andare a fare il tuo solito discorso, no? Sono momenti molto difficili. E credete a me, fare discorsi ai funerali è la cosa più difficile che c'è. Perché scivolare in una gaffe è facilissimo. A volte non conosci bene la persona, non conosci bene le circostanze e devi fare un discorso. Quindi ci sono dei rabbini che fanno dei discorsi molto vaghi. Quindi la parasha di questa settimana, anche se non c'entra niente, è un funerale, magari non c'entra la parasha di questa settimana, però hanno paura di. Quindi è un'arte fare un discorso al funerale, e non è qualcosa che è piacevole, ma bisogna farlo. Perché bisogna farlo? Perché dà molto conforto all'anima del defunto. Comunque, lasciamo stare l'argomento. Tutto questo è perché volevo raccontare che c'era un rabbino che l'hanno chiamato e ha detto: c'è un funerale, devi andare a fare il discorso. Chi è questa persona? È quello lì. Ma quello lì, proprio quello lì, sì, no, io a lui non vado a fare il discorso. Non c'ho proprio niente da dire su di lui. Bisogna parlare della persona, bisogna parlare quali erano le qualità della persona. Perché? Perché gli angeli ascoltano e acquisiscono materiale per poterlo difendere davanti alla corte celeste. Quindi il motivo per il quale noi abbiamo bisogno di fare dei discorsi, parlando bene di cosa ha lasciato in questo mondo la persona che non c'è più, è perché lui ha bisogno di avvocati difensori. E gli avvocati difensori sono gli angeli che partecipano anche loro al funerale e quindi devono acquisire materiale. Più materiale noi gli diamo, più loro hanno delle chance di farli vincere o quantomeno farli perdere il meno possibile questa accusa molto forte che ci sono sopra ogni persona, sopra ogni anima dopo che lascia la vita in questo mondo, a meno che non era un tzaddik gamur, chiaramente. Si racconta di una persona che faceva un discorso funebre e a un certo punto la moglie ha alzato il tallit che copriva suo marito, che era defunto, e ha detto: ma cosa fai? Non è rispettoso. Dice: no, Sono convinta che avete sbagliato persona, non stiamo parlando di mio marito. State dicendo cose talmente belle, non può essere lui. Volevo controllare che fosse effettivamente lui. Comunque c'era questo rabbino che non aveva proprio niente da dire perché in quella città c'era una persona che era l'ultima persona della quale si poteva fare un'eulogia. Allora il rabbino ha dovuto dire, vi posso garantire che questa persona ha due mitzvot e queste due mitzvot nessuno glieli può togliere. La mitzvah che ha fatto nella sua vita è che nel giorno di Shabbat lui non ha mai messo i tefillin. Non è mai successo che il giorno di Shabbat lui abbia messo i tefillin. E l'altra mitzvah è che lui quando era nei posti dove non c'era la mezuzah, ad esempio nel bagno, non ha mai pensato a parole di Torah. Che è vietato nel bagno pensare a parole di Torah. Vi posso garantire che queste due mitzvot non gliele può togliere nessuno, con queste due mitzvot lui può andare. In realtà, non mettere tefillin Shabbat può anche essere una mitzvah. Però, chiaramente, quando uno dice se la mitzvah è una cosa giusta da fare, una cosa corretta da fare, perché non di Shabbat? Perché non di Shabbat? Perché non di Yom Tov? Perché non a Kippur? Perché non a Rosh Hashanah? E sarebbe molto bello a Rosh Hashanah avere i tefillin sulla testa e suonare il shofar con i tefillin. Ti dicono di no. E ma i giorni feriali devo fare la beracha asher kideshanu b'mitzvotav v'tzivanu leaniach tefillin o il venerdì devo accendere le candele asher kideshanu b'mitzvotav v'tzivanu leadlik ner shel Shabbat Kodesh, ma se purtroppo sono arrivato a casa un po' tardi o mi sono addormentato non lo posso più fare. Se c'è una logica nelle mitzvot, allora decido io quando farle. Questa è la prova che non c'è tanta logica. Questa è la prova che non dobbiamo cercare la logica nelle mitzvot. L'unica cosa che dobbiamo cercare è ricordarci e riflettere e essere molto concentrati quando facciamo la mitzvah. Lo faccio perché con questa mitzvah che lui mi ha dato, io posso legarmi a lui. Ecco perché Avraham Avinu, la sua storia, la sua carriera inizia all'età di 75 anni, perché è la prima volta che Hashem si è rivolto a lui e gli ha detto: vai via da questa terra e vai nella terra che ti farò vedere. Da quel giorno Avraham e HaKadosh Baruch Hu sono diventati una cosa sola. Ma prima lui si è buttato nel fuoco per te. Sì, ma io non te l'avevo chiesto. L'hai fatto, è giusto, sarai ricompensato per quello. Ma il legame io con Dio non lo posso creare. L'unico modo in cui io posso creare un legame con Dio è quando Lui mi dà l'opportunità, la possibilità di farlo. Non so se vi ricordate, alcuni mesi fa avevo fatto l'esempio dell'uomo con il cane, che anche se oggi cercano di confondere e di offuscare questa differenza, non so se avete mai riflettuto sul fatto che da quando siamo bambini piccoli abbiamo sempre guardato i cartoni animati. Che non sono umani, sono animali. Dall'età di 2 anni, Topolino, Paperino, Pluto, Pippo, Paperon de Paperoni, e fino ad oggi i cartoni animati sono dei conigli che parlano, dei cagnolini che parlano, dei gatti, le galline, cioè abbiamo un film delle galline che parlano, eccetera, eccetera. Perché vogliono insegnare ai bambini che noi siamo degli animali, quindi non c'è nessuna differenza. In realtà no, in realtà c'è una bella differenza. Comunque, vi avevo fatto l'esempio che l'unico modo che ha l'uomo per sentire un legame con l'animale è quando prende un pezzo di legno e lo lancia e l'animale va a prenderlo. In quel momento lì c'è un legame tra padrone e l'animale domestico. Ma tu puoi parlare all'animale, lui in realtà non può comunicare con te. Tu non sei capace di comunicare con gli animali. Shlomo HaMelech poteva farlo, ma era un caso unico. E quindi l'idea più o meno è simile, che noi abbiamo la possibilità di collegarci con HaKadosh Baruch Hu perché è lui che l'ha deciso. E perché lui ci ha detto prendi questa cosa e fai questa cosa qua. E quindi io ho bisogno di riflettere su questa cosa per capire che questo è il motivo per il quale io sto facendo la mitzvah. Come si chiama questa riflessione? Si chiama kavanah. Ora, quando io ho imparato la kavanah delle mitzvot e E quindi sono diventato una persona molto spirituale. Sono convinto che grazie alla Kavanah, alla spiritualità della mitzvah, io sono diventato una persona più spirituale. Questo è quello che tutti noi crediamo. Siete d'accordo? Non vi sento, stasera siete un pochino sulle vostre.
Abbiamo parlato troppo la settimana scorsa. È meglio che stiamo zitte adesso.
No, era molto piacevole.
Vabbè,
Ma
insomma.
ogni tanto fa benissimo una chiacchierata tra di noi e condividere le nostre idee fa sicuramente benissimo. Ogni tanto dobbiamo ascoltare quello che i grandi tzaddikim ci insegnano.
Eravamo caldi la settimana scorsa.
Era un momento
Momento particolare, dai.
che ci ha acceso le emozioni.
È vero.
Una cosa ci siamo dimenticati di dire settimana scorsa. Che siamo tutti bravi a pensare, siamo tutti bravi a interpretare, a dare delle spiegazioni a tutto quello che succede e a essere sgomenti davanti a certe decisioni o altre. Una cosa ci siamo dimenticati di dire, che dobbiamo pregare ogni giorno. Dobbiamo fare una tefilà per ogni uno di noi che si trova in Eretz Israel, quelli che sono armati, quelli che stanno combattendo. In Libano adesso la situazione non è semplice. Anche a Gaza che c'è la tregua, in realtà. Dovevano consegnarci una ragazza, non ce l'hanno data. Stanno accendendo, cercando di accendere. Hanno ammassato tutti gli abitanti di Gaza contro i Hayalim. Abbiamo Am Israel, dovunque si trova, ha bisogno di tante tefilot. Quindi i pensieri, le interpretazioni è tutto bello. Quello che dobbiamo fare noi è fare una tefilah. Perché? Perché questo è quello che Hashem vuole da noi. Quando c'è un momento di tzara, un momento di difficoltà. Ci insegna la Torah che dobbiamo alzare gli occhi e chiedere a Kadosh Baruch Hu, questa è la sua volontà. E quindi noi creiamo un ponte con lui anche nei momenti di difficoltà. E chiediamo a Hashem, ma perché questi momenti di difficoltà? Se hai deciso di farci uscire dall'Egitto, chiede Moshe Rabbeinu ad Hashem, perché li fai soffrire ancora di più? Quando Moshe Rabbeinu è andato a parlare con il faraone, la situazione è peggiorata. E Moshe Rabbeinu dice, non capisco, se hai deciso di farli uscire, perché farli soffrire? Perché ci sono momenti di gioia, momenti di difficoltà? Non chiedete domande. Ogni momento è una volontà di Hashem e ha un suo compito, il compito di questo periodo qua, che è veramente molto lungo, 477 giorni circa di guerra, purtroppo che è dal 1850 che stiamo soffrendo in Israele e anche in tutto il mondo. Quindi il motivo è solo uno, perché dobbiamo alzare gli occhi e HaKadosh Baruch Hu vuole che noi creiamo questo legame tramite la tefila. Quindi mai perdere un giorno senza fare una tefila per la pace dei nostri fratelli che si trovano in Eretz Israel e dovunque nel mondo. Questa è, diciamo, la conclusione della lezione di settimana scorsa. Per quanto riguarda quello che vi stavo parlando adesso è che quando una persona studia tanto, è convinto di essere spirituale e quindi, siccome so tante cose, sono una persona più spirituale, allora grazie al fatto che io conosco la Kavanah, allora la Kavanah mi porta ad avvicinarmi più ad Hashem. In realtà, l'autore del Tanya ci rivela qualcosa di molto, molto innovativo. Ci dice no, la Kavanah è una mitzvah. E la Kavanah ti avvicina ad Hashem esattamente come qualsiasi altra mitzvah ti avvicina ad Hashem. Ma la sua volontà è che tu fai le mitzvot con Kavanah. Niente di più e niente di meno. Leggiamo insieme qualche riga. Io ho un problema che ho il computer che si sta scaricando. E quindi abbiamo ancora pochi minuti di lezione insieme e non ho modo di caricarlo in questo momento qua. Quindi leggiamo insieme qualche riga di Tania. Se avete qualche domanda, se avete qualcosa da aggiungere, se avete qualcosa da condividere, fatelo adesso.
Scusa, volevo dire una cosa. Se uno vuol fare del bene al prossimo, non lo fa più con Cavanà, lo fa per istinto. Come mai?
Quando una persona fa del bene al prossimo e lo fa per istinto, ha fatto la mitzvah. però non ha fatto la mitzvah con Kavanah. Quindi, in altre parole, la mitzvah che ha fatto è una mitzvah completa ma incompleta. Perché la mitzvah di aver fatto tzedakah, quello nessuno te lo può togliere. Però se tu avessi fatto la mitzvah della tzedakah con la kavanah, che questa è la volontà di Hashem, e anche imparando quale kavanot bisogna avere quando si fa la tzedakah, che nel caso della tzedakah meno kavanot si hanno meglio è, perché quello che interessa al povero è quello di ricevere i soldi, non della tua spiritualità, che è molto meno importante. Ma la kavanah in ogni mitzvah è come mettere due motori in una macchina. E quindi il ponte che creo con Hashem, grazie alle mitzvot che faccio senza kavanah o le mitzvot che faccio con kavanah, sono mitzvot completamente diverse. Ma non perché la kavanah è più importante della mitzvah, perché a questo punto io sto seduto a casa e faccio solo kavanot. No, devo fare le mitzvot. Ma Kadosh Baruch Hu vuole che io faccia le mitzvot con Kavanah perché in questo modo la mitzvah è completa. Ho un problema tecnico, non riesco a fare la condivisione dello schermo stasera. Finiamo con una piccola storia. Certo.
Bravo, una domanda. Posso? Allora, dunque, volevo capire se è Kavanah anche la scelta, per esempio, faccio un esempio di Tefilin, cioè di Tefilin ce ne sono di diversi tipi, dai Dakot, Gassot, però anche i Gassot ce ne sono di diversi tipi.
Sì.
È Kavanah anche quando li scegli belli, con la scrittura Alter Rebbe, con le Rezuot nere dentro e tutte le cose così, o è un'altra cosa?
È una bella domanda.
Mm-hmm.
Allora, io voglio mandare la lezione di oggi, se vogliamo concentrarla in una parola, possiamo dire voglio comunicare con te, ok? Io voglio comunicare con Hashem. Quindi che cosa faccio? Oggi se io voglio comunicare devo fare un numero di telefono. Oppure voglio mandare una mail, devo scrivere esattamente l'indirizzo mail con i punti, con tutto quanto. Ora, qual è l'indirizzo email di Hashem? L'indirizzo email o l'indirizzo civico di Hashem, chiamiamolo così. L'indirizzo civico di Hashem è 613. Perché 613? Sono le 613 mitzvot. In realtà sono 620 perché ci sono anche 7 mitzvot di Chachamim che sono importanti uguali alle 613. Quindi, è importante farlo nel migliore dei modi, ma l'importante è, cioè, fallo come vuoi, basta che lo fai, quello che ti sto dicendo. Meglio lo fai, più energia e più forza e più solido è il ponte che tu hai con Hashem. Se io compro dei tefillin, di qualcuno che li ha venduti perché erano di suo bisnonno e quindi me li dà 100 euro. Dico che bello, con 100 euro ho comprato i tefillin. Sì, ma io non voglio neanche pensare a cosa ci sia dentro questi tefillin. E anche se fossero kasher, che kasher sono? Oppure compro dei tefillin, come dici te, della migliore qualità, più grandi possibili, appena freschi di scrittura. Controllati dal computer e controllati dal software, con tutte le attenzioni del caso. Chiaramente il ponte che ho creato con Hashem è molto più solido che con i tefillin. Però in realtà io, se i tefillin sono kasher, anche quelli di 200 anni fa, la mitzvah l'ho fatta. Perché? Perché l'indirizzo per comunicare con Hashem è 613. Ok, volevo velocemente finire con una storia. L'autore del Tanya una volta si è recato in.
È come vogliamo dire, come diceva lei, sì, che l'importante è farla, però è la stessa tregua che quando compri l'etrog o quando compri, no? Cioè che cerchi di fare la cosa nel miglior modo possibile, per attaccamento ad Hashem, non perché ti piace l'etrog bello, no? È la stessa cosa per i tehillim, a maggior ragione i tehillim, perché devono essere, no?
Certo,
Pensati,
tu quando vai
eccetera.
a fare la spesa, ok? Ti dicono, guarda, c'è un carcerato che ha 6 ore di come si dice, 6 ore di libertà provvisoria. E la legge prevede che deve venire a mangiare pranzo a casa tua. E È uno che ha fatto le peggio cose. Cosa fai? Vai al negozio a comprare i migliori ingredienti per farti il pa o ti affidi a quello che è rimasto nel frigo, nell'ultimo cassetto, quelle cose lì che aspettano di essere buttate via? Per uno così dici, oh, c'ho la verdura che domani la butto via, bene, gli preparo una minestra e arrivederci. Se invece ti dicono, sta arrivando tuo figlio che non hai visto da 20 anni, sta arrivando non so chi, una persona che tu hai un amore e un rispetto verso di lui. Corri dal negozio che vende la frutta e verdura migliore che c'è e stai lì e prepari le cose. È così che si fa, giusto? Quindi nello stesso modo io posso fare la mitzvah e considerare HaKadosh Baruch Hu come fosse qualcuno che mi opprime con le sue mitzvot e quindi gli do proprio il minimo indispensabile, oppure capisco perché un po' di cervello ce l'abbiamo, capisco che è un regalo che ci sta facendo, che ci sta dando l'opportunità di creare un ponte con lui, un legame con lui, e in questo modo io, quando mi accingo a fare la mitzvah, la faccio nel migliore dei modi. Ma questa è una cosa molto individuale. In generale sto parlando 613, poi chiaramente devi essere intelligente tu per capire in che modo si fa la mitzvah. Mi rimane 1% di batteria del computer, vediamo se riesco a finire questa storia.
Sarà come Hanukkah, lei va davanti a parlare, durerà.
Velocemente, l'autore del Tania si è trovato in una città dove c'era un albergo e questo albergo era per i poveri della città. Quindi loro arrivavano lì, gli davano una stanza, gli davano vestiti puliti, gli davano il tempo per farsi una doccia, gli davano dei pasti caldi. Il problema è che quando l'Admura Zaken è arrivato lì e ha sentito questo signore molto generoso che aveva de dedicato alla mitzvah della Tzedakah un hotel intero, è andato a salutarlo e gli ha anche fatto una domanda. Gli ha detto che prima di fare questa mitzvah, era una persona molto umile. Ma da quando non si fa altro in città che parlare di lui e del fatto che sia un grande benefattore, questa cosa gli ha messo purtroppo nel suo cuore
Orgoglio.
molto orgoglio, sì, ma più che orgoglio anche vanità. E quindi lui dice, forse è il caso di smettere, perché mi sto rovinando con questa mitzvah. Allora l'autore del Tanya gli risponde, gli dice, secondo te, del tuo orgoglio, al povero gli interessa qualcosa? Il povero quando viene a mangiare perché ha fame, vuole trovare la minestra calda, questo è quello che vuole.
Quindi
Del
in realtà è un
tuo
problema
orgoglio te ne devi occupare tu. Devi
tuo.
farci tu, esattamente, è un problema tuo, devi lavorarci su. Adesso Hashem ti ha dato la possibilità di fare la mitzvah della tzedakah, fai la mitzvah della tzedakah, e se insieme a questo viene il tuo orgoglio, hai una mitzvah in più, quello di combattere contro il tuo orgoglio. Quindi dicevo, sulla mitzvah di tzedakah, la kavanah non deve essere tanto profonda, la cavanà è quella di dare qualcosa a qualcuno, come la domanda che abbiamo sentito prima. Chiaramente, quando io nella cavanà della mitzvah, della tzedakah, è per creare un legame con Hashem, per fare di questo mondo un posto migliore, allora la mitzvah è completa. Altrimenti, la mitzvah è fatta, ma non è chiaramente completa. Vi saluto per questa settimana, ci vediamo in buona salute, Bezrat Hashem, settimana prossima.
Grazie.